Oggi a Dubai partirà il summit internazionale sulle tecnologie per la gestione delle frontiere, a cui parteciperanno delegazioni europee, americane, sceicchi e gendarmi e ovviamente agenzie di consulenza e gli immancabili lobbisti delle industrie del complesso militare sorvegliante, tutte quelle industrie che costruiscono prodotti, costruiscono sistemi di monitoraggio tecnologico delle frontiere, identificazione biometrica delle persone, schedatura biometrica appunto delle persone, strumenti che non solo forniscono un servizio, non solo rispondono alla domanda, ma costruiscono la domanda. Nel senso che le aziende che producono prodotti sorveglianti negli ultimi decenni sono state le principali protagoniste nella costruzione del mondo come appunto ambiente sorvegliante. Non sono i laboratori dei ministeri degli interni dei diversi stati che hanno nei propri scantinati sperimentato tecnologie di controllo biometrico. No, sono aziende di diversi settori, da quello informatico a quello militare. Le industrie belliche negli ultimi 20 anni hanno iniziato a differenziare prepotentemente il loro settore produttivo, spostandolo verso sensori, radar per il monitoraggio delle piccole imbarcazioni nel Mediterraneo, sensori appunto di movimento alle frontiere, database e dispositivi per l'identificazione biometrica e via dicendo. E proprio oggi appunto a Dubai parte questo fantastico summit internazionale che collega gli attori pubblici alle aziende, non solo, ma trovandosi in un luogo specifico come il Medio Oriente, mette insieme conoscenze, pratiche, esperienze di gestione della popolazione molto particolari, di militarizzazione della società, ma anche la possibilità di incontrarsi con persone attori politici ai quali è stato in qualche modo proposto di fungere da gendarmi esterni alle mura della Fortezza Europa per la gestione muscolare, meccanica, repressiva dei flussi migratori. Tutto questo in giornate come quelle che stiamo vivendo, in cui la narrazione principale ci vorrebbe dipingere come un'Europa fondata sulla solidarietà, sull'accoglienza da chi scappa, nei confronti di chi scappa dalle guerre, mentre invece osserviamo quanto questa sia esclusivamente poi funzionale alla gestione di determinati equilibri di potere, equilibri militari, geopolitici, ma anche fortemente intrisa di razzismo. E appunto attorno alla guerra in Ucraina si stanno consolidando, come sempre, le peggiori spinte possibili. Che vanno proprio a beneficiare molti di questi attori. Un po' come con la pandemia, tutto il settore sorvegliante, dai rilevatori di temperatura alla sorveglianza biometrica, dal Green Pass alla sua possibile, molto probabile sedimentazione in identità digitale per la popolazione nel suo insieme, tutto il settore della telescuola, telemedicina, telequalunque, insomma quello della, potremmo definirlo, della informatica disincarnante, ha avuto una fortissima accelerazione. Insomma, fino a un giorno prima gli smartphone facevano malissimo ai giovani e poi immediatamente è diventato che, oh sai, ma lo sai che gli hikikomori si prendono meno il Covid? Lo sai che chi sta chiuso in stanza tutto il giorno e vive la propria realtà filtrata da dispositivi corre meno rischi di prendersi il Covid. E quindi ecco che il mondo, grazie alla capacità di colonizzare determinati fronti, di capitalizzare qualunque sfiga possibile, ha preso questa piega. Ma ovviamente oltre al modello sorvegliante c'è anche il modello Amazon, il modello delivery, la gig economy, l'economia delle piattaforme, insomma le peggiori spinte possibili sul piano di evoluzione del capitalismo, accompagnate comprensibilmente dalle peggiori trasformazioni nella relazione tra individui e realtà, come se il mondo in cui viviamo, il mondo di relazioni, di ambiente e via dicendo, non avesse nulla a che vedere con la strutturazione della nostra mente, invece si è dimostrato essere proprio così. Beh, tutta questa nostalgia per le riflessioni sulla pandemia, poi la sindrome del virologo, semplicemente per dire che anche ora con la guerra, come avrete visto, le accelerazioni e in generale la capacità plastica dei grandi attori del capitalismo di approfittare di qualunque tragedia sono assolutamente in fibrillazione. Quindi le industrie belliche che per anni hanno vissuto la risacca dopo la sbornia della guerra fredda, che per anni hanno alimentato piccoli grandi conflitti ma lontano dai loro epicentri, adesso conoscono una nuova stagione di gloria ed ecco che basta andare a vedere i trend delle azioni, le azioni di Leonardo, di Buy System, di Northrop Grumman, di Thales, di Raytheon, eccetera, stanno impennando a gomito negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, una crescita costante. Non solo le aziende del settore bellico, ma anche diverse aziende del settore dei fosfati per l'agricoltura, visto che la Russia è una zona di grande produzione di questi minerali, poi sostanzialmente utilizzati in chimica, in agrochimica. Probabilmente tra poco vedremo impennare anche le azioni dei general contractors, quelli per le grandi aziende appaltatrici per le ricostruzioni. E se non bastasse appunto la spinta dell'evento bellico in sé, ci si mette anche l'esaltazione dell'idea di esercito europeo, che per ora collima abbastanza con gli imperativi, i desideri del settore bellico, visto che significa soprattutto intanto tanti 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 investimenti in armamenti, non solo in armamenti ma anche in interoperabilità di sistemi, di agenzie di coordinamento e via dicendo, e ovviamente con tutto il sistema delle porte girevoli. Quindi cos'è il sistema delle porte girevoli? Ne abbiamo parlato anche in altre occasioni, il generale che diventa top manager dell'industria di armamenti, il ministro che diventa amministratore delegato, l'amministratore delegato che diventa consulente del ministero e via dicendo. Ecco che la macchina di potere, la macchina di potere di morte si riproduce con tutto questo movimento, entra esci, entra esci. Ma tutto questo preambolo sulle evoluzioni dell'apparato militare europeo, su cui molto probabilmente torneremo a parlare, anche perché spero non solo se ne parli in termini di analisi, di critica, ma anche di iniziative e di pratiche per cercare di far emergere altri modelli di umanità, anche se per ora la voce dei cingoli, dei droni e dei dobloni sembra assordante. In realtà volevo dire, tutto questo preambolo era solo per parlare di Frontex. Perché? Perché la prima vera forma di integrazione militare europea non è un risultato della guerra in Ucraina, ma della guerra ai migranti. Il primo vero esercito europeo si chiama Frontex e le sue vittime sono nel Mediterraneo. Appunto, in questi giorni si parla molto della volontà di integrare, contribuire con le diverse armate europee a comporre un esercito europeo. Ci sono state già delle missioni europee, come per esempio EUFOR, tutte le missioni EUFOR, come quelle appunto in Bosnia Erzegovina o in Repubblica Centroafricana. Però non ce n'è. Frontex è un esempio molto più calzante. Tra l'altro, proprio i residui del contingente EUFOR in Bosnia ed Erzegovina in questi giorni hanno simbolicamente ripreso delle esercitazioni aeree sui Balcani, giusto per contribuire alla liturgia della guerra alle porte. Ma appunto, se diamo un'occhiata al budget, ci rendiamo conto della sproporzione, nel senso che il budget annuale della missione EUFOR nei Balcani è di 10,2 milioni di euro. Soldi buttati al vento, meglio, soldi sacrificati sull'altare rituale della glorificazione degli eserciti, della legittimazione degli eserciti. Devono esistere, ci proteggono, guarda come volano, guarda come volano. Quindi 10,2 milioni di euro per questa forma di integrazione di esercito europeo schierata in Bosnia ed Erzegovina. Ok, e invece Frontex, qual è il budget di Frontex? Allora, già solo alla sua genesi nel 2015 aveva un budget di 142 milioni di euro. EUFOR 10,2, Frontex 142, saliti a 254 l'anno successivo, 302 milioni quello ancora dopo, fino ad arrivare a 543 milioni di euro nel 2021 per Frontex. Quindi un esercito europeo ce l'abbiamo, è schierato nella guerra ai migranti. Ecco, la novità degli ultimi giorni è che appunto questo schieramento nella guerra ai migranti, questo esercito europeo schierato nella War on Migrants, sta cercando di stabilire le sue basi anche in Nord Africa. Nello specifico, la Commissione europea sta suggerendo, un po' mafiosamente, al Marocco quanto gli converrebbe ospitare uno schieramento di Frontex sul suo territorio. Lo sai, Marocco, per i nostri accordi commerciali, di partnership con i nostri programmi danarosi, sarebbe molto conveniente se accettassi che i nostri bravi ragazzi di Frontex operassero sul tuo territorio. In pratica, un ulteriore passo avanti nell'esternalizzazione delle frontiere della Fortezza Europa. Quindi abbiamo i militari, quelli veri, quelli dell'esercito con la mimetica, attivi in Sahel, abbiamo le forniture di armi e di soldi per la militarizzazione dei despoti che già agiscono su quei territori per dargli ancora un po' più di potere, di armi e trasformarli in gendarmi a caccia di flussi migratori. Ma ora abbiamo anche, almeno si spera di avere, sperano di poter piazzare avamposti di un altro esercito, quello con la divisa blu scuro di Frontex, niente mimetica, colore del mare, avamposti appunto di questa banda di assassini passivi, quelli che per uccidere lasciano morire in mare le persone, gli assassini di Frontex, a cui il bilancio europeo destina 543 milioni di euro.